Il ridotto dell'opera con Gaia Varon.
Bentrovate a tutte le persone in ascolto. Oggi una puntata che si muove fra i due giganti dell'Ottocento, Richard Wagner e Giuseppe Verdi. Cominciamo dal primo perché La Scala ha 150 anni dalla prima esecuzione della tetralogia a Bayreuth e a 100 anni dalla prima produzione italiana di questa stessa tetralogia, ha messo in scena un ring di cui l'ultimo capitolo, la Götterdämmerung, ha debuttato proprio pochi giorni fa, e nelle prossime settimane sarà possibile invece rivedere il ciclo nella sua interezza, come avrebbe desiderato Richard Wagner. In questa produzione si sono avvicendati sul podio Simon Young e Alexander Soddy. La regia dell'intero ciclo naturalmente era affidata a David McVicker. La Scala ha prodotto anche una serie di iniziative intorno, fra cui una mostra dedicata al problema della regia di Wagner. Ce ne parlerà Giovanni Agosti, che ne è il curatore, ma di tutto questo progetto ragioneremo insieme a Paolo Borgonovo, che è andato a vedere proprio la Götterdämmerung per noi. Chiuderemo la puntata con un sorriso, volando idealmente verso Malta, per l'opera Testamento di Giuseppe Verdi, ovvero sia il Falstaff, che sarà messa in scena in un piccolo teatro, una sorta di gioiellino rococò. Ci racconterà tutto questo la regista di questa produzione di Falstaff, Barbara Diana. Ma cominciamo naturalmente dal Teatro alla Scala. Beh, la pagina non ha bisogno di presentazioni, direi, la celeberrima cavalcata dalla Valchiria di Richard Wagner, che andò in scena alla Scala il 5 febbraio dello scorso anno con la direzione di Simon Young. Era naturalmente la prima giornata, ovvero secondo tassello del ring che la Scala ha prodotto in vista dei 150 anni di quest'anno, un progetto che aveva esordito con una produzione dell'Oro del Reno, naturalmente da Rheingold nell'ottobre del 24, proseguita con questa Valchiria di cui abbiamo ascoltato un estratto, con un Siegfried nel giugno del 25, in merito al quale trovate anche una puntata guidata da Paolo Borgonovo con la recensione di Sabrina Faller, e poi approdata come appunto ultimo capitolo Alla produzione di Götterdämmerung andata in scena il 1 febbraio c'era per noi Paolo Borgonovo. Bentrovato Paolo.
Ben trovata Gaia, ben trovata a tutte le persone in ascolto. Eh sì, dove c'è Wagner? Tento di esserci anch'io. Come sappiamo, abbiamo già raccontato gli antefatti. Christian Thielemann, il previsto direttore dell'intero ciclo, si è ritirato quasi all'ultimo e la Scala ha trovato come sostituzione un'eccellente soluzione, bisogna dirlo adesso ex post. Cioè affidare l'intero progetto a due direttori, Simone Young, australiana di grande esperienza per quanto riguarda il repertorio wagneriano, che ha voluto essere affiancata da Alexander Sozzi, che è stato anche il suo assistente all'opera di Amburgo già dal 2005-2006. E quindi la direttrice si è assicurata le prime degli spettacoli, ha affidato invece la prima del Crepuscolo degli Dèi proprio a quello che era all'inizio il suo assistente.
Allora Paolo, è un po' inevitabile chiederti il taglio direttoriale che l'una e l'altro danno a Wagner.
Sono entrambi direttori analitici, diciamo di una scuola che è più vicina a quella di Boulez rispetto invece agli estremismi monumentali più di Thielemann, grande wagneriano oggi, o altrettanto abbastanza lontani da quella metafisica di Wagner alla quale ci ha abituato Barenboim, che ha portato quasi Bayreuth alla Scala con tempi dilatati, come se all'improvviso la scena si fermasse per meditare sul senso, sulla metafisica di Wagner piuttosto che su Wagner stesso. Ecco, entrambi vanno in una direzione di maggior pulizia e in particolare ho notato, nel caso di Soddy, un tentativo di togliere l'eccesso di sentimentalismo, cioè di lasciar parlare, se vogliamo, le emozioni, di cercare un racconto molto trascinante, molto vivace, senza a tutti i costi ogni tanto fissare la lente di ingrandimento o il ralentì, come a volte succede. Si è sentito sicuramente un grande feeling con l'orchestra, una chimica, possiamo ben dirlo, e è innegabile il fatto che l'orchestra abbia seguito il direttore in ogni sua piega. Anzi, posso dire che ho letto di un critico tedesco che si lamentava quasi del fatto che il pubblico della Scala non abbia accolto il direttore con un fragore, sì, con successo, ma non con quell'entusiasmo che forse avremmo avuto a Vienna o a Berlino, dove una lettura del genere sarebbe stata salutata con un vero e proprio trionfo. Ma si sa che alla Scala Wagner forse non dico non susciti entusiasmo, ma lo si ascolta certo con apprezzamento, ma diciamo con controllata cortesia.
Come spesso accade con Ring, ci sono interpreti che si presentano nelle diverse produzioni, tanto più in questo caso in cui Ring, lo anticipavamo prima, verrà ripresentato nella sua interezza a marzo in due versioni, una volta diretto dalla Young, una volta diretto da Soddy. Ma adesso ti chiedo in particolare qualche commento invece sui cantanti che hai ascoltato proprio l'altra sera alla Scala in questa Götterdämmerung.
Partiamo ovviamente da Brunhilde, che è Camilla Nylund, che è impeccabile. Non so dove trovarle un difetto, forse un po' di prudenza all'inizio. Il do prodigioso alla fine del difficilissimo duetto è preso con calma, ma c'è. Il suo vibrato è ampio, ma la sua pronuncia è splendida, è sicurissima fino alla fine. E proprio nel grande finale, nel terzo atto, sembra freschissima, mentre di solito si sente un certo logorio nella voce. Il timbro è bello e soprattutto c'è una sua grande ricerca di musicalità, di varietà, di attenzione alla partitura. Ci sono le messe di voce, per quanto è possibile farlo con un'orchestra moderna in un teatro come questo, ci sono le nuance che Wagner prevede, e lei è stata sicuramente la trionfatrice della serata. Assieme a lei, relativo trionfatore, diciamo, Klaus Florian Vogt nel ruolo di Siegfried, è un ruolo impossibile. Devo dire che questo tenore risulta meglio dal vivo che registrato, dove il suo timbro un po' chiaro, un po' da ancia da oboe non lo favorisce. Dal vivo la voce passa, è brillante, la sua pronuncia anche lì è spettacolare, canta con grande musicalità, si sente che è un grandissimo musicista, quasi un liderista, non si perde una sillaba. Se vogliamo trovargli un limite, Non lo so, è un mio sospetto che una voce lirica come la sua, che è nata facendo Otamino, sia un po' spinta all'estremo in questa performance. Riesce benissimo, ma il rischio di un tenore del genere di quando gonfia i centri è quello di non avere più gli acuti. E i due piccoli estremi acuti effettivamente l'hanno messo in piccola difficoltà. Nei terribili richiami degli ho-ho del terzo atto, diciamo che gli è sfuggita una stecca evitata. La signora di fianco a me, seduta in platea, ha lanciato una specie di sospiro di sofferenza, però in genere la sua performance è stata molto positiva. Hagen era Günther Groisbock, forse più a suo agio nel Barone Ox del Cavaliere della Rosa, un po' sottotono anche se bravissimo in scena. Günther era Russell Brown, forse non con quel volume richiesto dalla parte, e poi particolare affetto da parte del pubblico della Scala per il ruolo di Waldraut, che era rivestito da Nina Stem, che fu la Valchiria del ciclo precedente, amatissima, con Barenboim, in cui degradata, se vogliamo, a questo piccolo ruolo, ma a 62 anni ha dimostrato tutto lo splendore vocale che questo ruolo richiedeva. E abbiamo parlato dei due eroi, vediamo se siete d'accordo su quello che ho detto con un assaggio appunto del primo duetto estratto dalla prova generale. Posso dire che alla prima forse furono ancora più brillanti.
Oh, Jesus.
Dalla prova generale del 29 gennaio, dunque, l'estratto che abbiamo ascoltato dalla Goethe-Dämmerung di Richard Wagner, le voci di Camilla Nilund, Klaus Florian Vogt, di cui ci aveva ben già parlato Paolo Borgonovo, che però io adesso voglio mettere un pochino nei guai, perché naturalmente l'altro aspetto di cui raccontare di questa produzione di Goethe-Dämmerung, ma poi più in generale naturalmente per l'intera tetralogia, è la produzione scenica, quindi la regia di David McVicker. Ma contestualizziamo un pochino tutto, nel senso che, va bene, sappiamo Wagner, la messa in scena tradizionale, sappiamo l'innovazione quantomeno portata da Adolphe Appiat quando arriva la componente illuministica, ma soprattutto lo stravolgimento importante arrivato nel secondo dopoguerra, quando da Bayreuth Wieland Wagner aveva bisogno di separare un po' l'opera dal legame forte col regime nazista, quindi l'inizio del Regietheater applicato a Wagner. Ma per quanto concerne la scala, la cosa più importante o la cosa più interessante sono le innovazioni che sono arrivate negli anni 70, quando si sono avvicendate diverse produzioni registiche che sono trattate dentro una mostra che in questo momento è appunto allestita al Museo Teatrale alla Scala, che però per questa occasione, con una scenografia di Margherita Palli, è stato riportato all'aspetto che aveva negli anni 70.
Per la prima volta da moltissimi anni gli spazi di questo museo ridiventano quello che erano, cioè la biblioteca Livia Simoni, che ha rappresentato un punto di riferimento per gli studi della storia dello spettacolo. Da questa idea di partenza è venuta la proposta di ricreare in questi spazi di una biblioteca un luogo di studio dentro il quale si potessero presentare dei materiali relativi alle messe in scena che dell'Anello del Nibelungo furono realizzate nel corso degli anni 70, un decennio estremamente sperimentale nel corso delle vicende novecentesche.
La voce era quella di Giovanni Agosti, curatore di questa mostra che si chiama La rivoluzione del Ring, Visconti, Ronconi, Chéreau. Uno degli elementi di interesse di questa mostra è proprio che fa scoprire, anche portando alla luce documentazione fin qui sconosciuta, qualcosa di più su una produzione di Visconti che in realtà non accadde mai. Fu commissionata a Visconti la regia della tetralogia in vista nel 1976 del centenario dalla messa in scena originaria a Bayreuth, ma Visconti si ammalò, ebbe un ictus e non poté mai portare a compimento questa produzione. La regia fu quindi, col consenso su suggerimento di Visconti stesso, affidata a Luca Ronconi e fu una rivoluzione, ce ne parla ancora Giovanni Agosti.
Ronconi è in quel momento un uomo che non ha esperienza nel mondo dell'opera lirica, esperienze, come dire, estremamente ridotte. Era stato coinvolto per l'appunto da Pierluigi Pizzi nel fare una Carmen per l'Arena di Verona, è l'unico titolo di peso che può mostrare, si butta in questa impresa e Pierluigi Pizzi e Luca Ronconi fanno questa Valchiria, che è un momento di grossa rottura da un punto di vista dell'immagine, senza dialogo in sostanza con il direttore d'orchestra, che non capisce quello che queste due persone stanno facendo. Ne viene una serata tempestosa per la Scala, con polemiche che si trascinano anche nella notte nella piazza. Difficile riuscire a fare il Sigfrido, ma ci riescono l'anno successivo, e poi Savallisch getta la spugna. Nel frattempo un altro personaggio che a Milano si è formato, che è un genio, che è Patrice Chéreau, riceve da Pierre Boulez, con il quale instaura un grandissimo dialogo, la proposta di realizzare un ring per Bayreuth. Non un ring, ma il ring per il centenario del ring. È un uomo che ha poco più di 30 anni, che non sa leggere la musica, che ha ben poca lirica alle sue spalle. È una scommessa che hanno già rifiutato prima di lui sia Bergman che Peter Brook che Peter Stein, e Chéreau, con Peduzzi accanto, si butta in questa impresa. Nella mostra si possono vedere alcuni bozzetti di Peduzzi, si possono vedere alcuni video, ma dato che, come dicevo, la mostra è in una biblioteca, c'è anche una ricca documentazione iconografica presente in volumi, quindi la mostra è anche una riflessione su come diversamente dall'Italia altri paesi si sono comportati rispetto ai risultati effimeri per natura dello spettacolo. Quindi Chéreau entra nella storia per la sua eccezionale qualità, non vorrei ci fossero equivoci, ma c'è un intero Stato che si muove a difesa, più di uno Stato che si muove a difesa di questo progetto, e quindi Michel Foucault che scrive un saggio. Ecco, gli spettacoli italiani di Ronconi e di Pizzi non hanno questo tipo di solidarietà istituzionale.
Era ancora naturalmente la voce del curatore della mostra, Giovanni Agusti, e quindi questi anni 70 sono stati in generale, naturalmente anche al di fuori del panorama italiano, ma in particolare all'interno della vicenda della Scala, un decennio molto importante per la messa in scena wagneriana. Alla Scala poi sono arrivate però altre produzioni del Ring, forse Paolo Borgonovo hai visto anche quelle. Comunque, vuoi raccontarci a questo punto quella che attualmente è in scena con la regia di David McVicar, anche alla luce del rapporto con questi anni 70, con questo lascito, con questa storia della regia?
Sì, io sono stato testimone di tutti i Ring dagli anni 90, quello parzialmente di André Engel con Muti, molto legato al teatro di prosa, quello astratto e molto apprezzato di Guy Cassier, legato a Daniel Barenboim, metafisico un po' come la sua lettura, e quindi ho assistito anche a questo Ring che in un certo senso tenta un po' di far piazza pulita di tutto questo. Cioè, David McVicar vuole restituirci il Wagner del mito, vuole liberarlo dal legame con la storia e con la cultura tedesca del dopoguerra, un po' banalmente ricordandoci che Wagner è morto molto prima della sua metafisica e della politica fatta su di lui, e non sapeva che sarebbe stato colonna sonora di una politica che oggi ricordiamo con orrore. E tenta di recuperare l'universalità del mito. Lo fa ricorrendo anche a un immaginario delle culture primitive. Noi vedremo elementi delle maschere africane, della cultura Khmer, di varie culture primitive, tra virgolette, se così vogliamo, perché il suo riferimento è quello del mito della creazione in quanto creazione che nasce con il capitalismo, con la scoperta dell'oro, con la scoperta del denaro, e lo collega al neolitico, al momento in cui nascono i miti, nasce il mito legato in particolare alla cultura funeraria, al rito funerario. E quindi vedremo simboli che ci riportano, per esempio, alle pitture rupestri preistoriche, questo controsipario nero con questo anello gigantesco segnato da tante mani dipinte. La mano è il simbolo dell'uomo che cerca di prendere possesso della natura, e poi la natura invece si riprende con forza il proprio spazio. E questo è un po' il messaggio che vuole dare con il ritorno dell'anello al Reno. L'immaginario non posso definirlo tradizionale, nel senso che McVicar non vuole seguire alla lettera le didascalie wagneriane, le interpreta, però c'è tutto quello che noi ci aspettiamo da un grande teatro tradizionale, quindi le scenografie complesse, le scene illuminate in maniera molto efficace per dare un'impressione di misticismo, le proiezioni, i costumi che alludono un po' al fantasy, c'è un po' di Trono di Spade, un po' di Games of Thrones, un po' di culture primitive, le maschere precolombiane. C'è quindi un tentativo di spostarci in una favola, se vogliamo, che non ha riferimento ideale, ma che per questo vuole essere universale. Tutto sommato la cosa funziona, è una lettura che è ben collegata alla musica. E poi c'è un'altra cosa che si vede dello sforzo di McVicar: un grandissimo lavoro sui cantanti. I cantanti sono cantanti attori, recitano moltissimo, si muovono con molta libertà, con molta efficacia sul palcoscenico, e d'altra parte però il regista rispetta l'aspetto operistico del loro essere cantanti, ponendoli in posizioni comode quando devono invece cantare. Forse il più debole in questo è, ancora una volta mi spiace dirlo, Klaus Florian Vogt, un po' impacciato in quello che il regista gli chiede, quando muore cade in un modo non proprio credibilissimo, ma è anche vero che Siegfried è un personaggio difficile da rendere simpatico, e lo stesso regista ha ammesso di non averlo trovato simpatico nemmeno lui.
Allora, questo Ring sicuramente ha molti elementi di interesse, se avete voglia di andarlo a vedere. Ricordo che sarà in scena con il ciclo completo delle quattro opere nell'arco di pochi giorni, per due volte nel mese di marzo al Teatro La Scala, una prima volta fra l'1 e il 7 marzo con la direzione di Alexander Zoddi e una seconda volta fra il 10 ed il 15 di marzo invece con la direzione di Simone Young. Mi pare che abbiano in comune le scelte musicali e la produzione registica, senza essere retro, senza essere tradizionalisti o passatisti, ma di liberarsi di una serie di elementi di letture novecentesche che ormai la musica da tanto tempo portava con sé. Grazie mille Paolo Borgonovo.
Grazie a te Gaia.
E ci salutiamo con ancora un estratto dalla Götterdämmerung, sempre prova generale, con la direzione di Alexander Zoddi, il finale dell'opera. Si chiude dunque questo grande ciclo mitico con il crollo sostanzialmente di una civiltà, ma noi chiudiamo invece la puntata del ridotto di quest'oggi con un sorriso, perché ci rivolgiamo all'ultima opera di quello che fu il grande antagonista di Richard Wagner, ovvero Giuseppe Verdi, autore di drammi che però chiude la sua carriera con un sorriso con il Falstaff, che sarà in scena a Malta nel mese di febbraio, dentro ad un teatro poco conosciuto che è una sorta di piccolo gioiello alla Valletta, il Teatro Manuel. Ne abbiamo conversato, ci facciamo raccontare questo teatro da una persona che in questi giorni è proprio lì in prova, Barbara Diana, ex cantante lirica, musicologa, che opera soprattutto in Inghilterra come language coach, cioè come referente per la lingua italiana, ma non semplicemente la dizione, ma la cultura italiana, ciò che un testo significa per i cantanti che lavorano appunto in Inghilterra e che non sono madrelingua, ma forse a volte sarebbe utile anche per coloro che sono di lingua italiana. Ecco, Barbara Diana si è rivolta in questa fase della sua vita anche alla regia, cura la regia di questa produzione di Falstaff, è lì in prova. Barbara Diana ci racconta di questo teatro?
Il teatro è un piccolo gioiello rococò, è stato costruito nel 1731 perché i cavalieri di Malta facevano questi spettacoli nei palazzi e hanno costruito questo teatro nel giro di 10 mesi e lo hanno aperto nel gennaio del 1732. Non hanno badato a spese, ma armi di Carrara, decorazioni dorate, fregi, appunto la cupola Trompe-l'œil. È un ambiente intimo perché comunque è piccolo, ha 550 posti con 3 ordini di palchi e un'acustica incredibile perché sotto il pavimento del teatro passano 2 risorgive naturali che aiutano l'acustica del teatro. E Stephen Isserlis, un violoncellista inglese che ha scritto sulle varie sale, dice che l'acustica è così perfetta che riesce a sentire il direttore d'orchestra che gira le pagine. Il fatto che sia così piccolo ti fa veramente sentire parte dello spettacolo. Il palcoscenico, essendo stato creato per la scena barocca, è molto lungo, quindi per l'uso dei fondali. L'arco del proscenio in realtà è solo 7,5 metri. Quando l'ho visto la prima volta me ne sono veramente innamorata, una bomboniera.
Questa bomboniera oggi è un'organizzazione culturale pubblica sovvenzionata dal governo, da tempo ha una programmazione eclettica, ospita spettacoli di danza, di prosa, di vari generi musicali, ma dal 2026 c'è un elemento nuovo, cioè il teatro sotto la guida del nuovo direttore artistico Adrian Mamo ha iniziato una collaborazione stretta con una nuova compagnia operistica, la Malta National Opera, creata appositamente proprio per promuovere una tradizione operistica maltese e insieme per creare opportunità di collaborazioni internazionali. È dunque con questa compagnia, sotto la direzione artistica di Nico Darmanin, che sta collaborando Barbara Diana per la nuova produzione di un'opera che di per sé è già un'opera che tira un po' di fili, no? Di connessioni fra il Mediterraneo e l'Inghilterra, per esempio, quindi attraverso l'Italia, naturalmente di Verdi, stiamo parlando del Falstaff, e l'Inghilterra della fonte originaria shakespeariana, che ci riporta alla stagione del barocco per la quale questo teatro è particolarmente adatto, con questa sua, dicevamo, apertura scenica ridotta, ma grande profondità, e che è un'opera anche di ensemble che permette naturalmente di lavorare molto bene sul gioco dei diversi attori. A Barbara Diana era stata chiesta una regia che sottolineasse la modernità, che ci portasse nel nostro tempo. Come l'ha concepita?
Una delle difficoltà di Falstaff sono le costanti entrate, uscite, cambi, ad esempio gli episodi con Nannette e Fenton che vengono fuori quasi dal nulla. Quindi noi abbiamo pensato di ambientarla negli anni 60 in uno studio televisivo dove stanno registrando una soap opera ambientata in Inghilterra e la maggior parte dell'azione si svolge nei camerini perché Falstaff è uno dei lead actor, Alice e Meg sono 2 attrici, Nannetta make-up artist, Fenton è il giovane lead, Sola e Bardolfo sono gli assistenti e il manager di Falstaff, Quickly è la production director e funziona. Oggigiorno spesso quando si cambia il periodo bisogna fare degli aggiustamenti riguardo al testo, eccetera. Ma non ce n'è stato bisogno, perché funziona bene da questo punto di vista. E ovviamente, essendo negli anni 60, Falstaff è una figura Me Too, vorrei quasi dire, cioè che abusa gli assistenti di studio, ci prova con tutti, dalle pacche sul sedere alle assistenti, e quindi non è ben visto dallo studio. Per cui quando alla fine decidono di unirlo, tutti i membri dello studio si uniscono per ingannarlo e per fargli fare questa cosa. La cosa che interessava a me, ci sono due cose fondamentalmente. La prima è il fatto che, nonostante ci sia un elemento di farsa, Falstaff è un carattere che comunque evolve. Cioè, questo momento del terzo atto che riprende le sue affermazioni del primo atto, in cui lui si guarda allo specchio e, dopo essere stato buttato nel fiume, si guarda e dice: sono un uomo vecchio e grasso. Poi beve, si dimentica di tutto. Ma nella scena finale, a differenza di Don Giovanni, Falstaff si pente. E quindi, secondo me, c'è un momento di self-awareness alla fine, in questo personaggio. Cosa che non credo succeda in Shakespeare, ma d'altronde la differenza fra il testo di Boito e il testo di Shakespeare è immensa. Cioè, Boito ha fatto veramente un capolavoro di libretto. Quello che mi ha colpito è stata l'ultima frase di Falstaff, quando dice: un coro e terminiamo la scena. E questa è sostanzialmente una frase metateatrale, perché a questo punto lui rivela il fatto che questa è un play. Cioè, non c'è più la finzione della realtà, del pretendere che in palcoscenico ci sia la realtà. Loro si rivelano come personaggi di una play, cosa che ai tempi di Shakespeare era normalissima, ma che nell'opera non è così ovvia. Quindi, quando c'è la fuga finale, in un certo senso è Verdi che parla direttamente al pubblico. Poi c'è anche la frase la risposta di Ford, che dice: poi con Sir John Falstaff tutti andiamo a cena. Il che significa che Falstaff adesso è stato accolto nella comunità.
Un momento di self-awareness, diceva Barbara Diana, ovvero di consapevolezza di sé, di comprensione di ciò che nel suo comportamento non era stato opportuno, che in effetti è una chiave che ci avvicina un po' all'oggi e a tutta la questione della, se non violenza, che qui certamente non è il caso, ma insomma di molestia, quantomeno di genere, riporta l'opera in questo contesto. È una chiave di lettura sicuramente interessante. Buon lavoro dunque a Barbara Diana con le prove che ancora sono in corso, e grazie per essere stata con noi.
Grazie mille a voi.
La produzione di Falstaff, di cui Barbara Diana ci ha raccontato, sarà in scena a partire dal 22 febbraio, con repliche fino al 1 marzo al Teatro Manuel di Malta, della Valletta, con la direzione d'orchestra di Federico Tibone, scene e costumi di Stuart J. Charlesworth e un bel cast internazionale capitanato dal bulgaro Kirill Manolov, ma con anche Elisa Balbo nel ruolo di Alice, Vittorio Prato come Ford, Isabel De Paulis Quickly e lo stesso Nico Darmanin in quello di Fenton. E come ci anticipava Barbara Diana, quest'opera si chiude con la leggerezza e con il sorriso. In realtà si chiude con una leggerezza che è il riflesso di una maturata saggezza anche da parte di Giuseppe Verdi, che conclude il suo percorso di compositore con questo gioco, perché questa fuga finale, anche proprio dal punto di vista della forma musicale, fa sì che il senso delle parole, tutto nel mondo è burla, ma le parole stesse si frammentano, si spezzano, non sono più riconoscibili come tale. Quindi il suono incarna letteralmente anche questa leggerezza sorridente. E dunque ci salutiamo ascoltando proprio questo finale del Falstaff di Giuseppe Verdi, in un'edizione con la direzione di Claudio Abbado e i Berliner Philharmoniker.
Facciamo il parentado e il che il ciel vi dia gioia. Un coro et terminiam la cena, poi con se Falstaff tutti andiamo a cena.
Evviva!
Tutto nel mondo è burla l'uomo,
è nato burlone, burlone, burlone.
Tutto nel mondo è burla l'uomo,
come è nato burlone.
Intervallo. Un ritratto di Giovanni Gualberto Magni, castrato.
Siamo agli albori dell'utilizzo dei castrati, degli evirati cantori nel melodramma, quindi sulla scena per intenderci. Già esistevano nelle cantorie ecclesiastiche, erano arrivate dalla Spagna, avevano infoltito le cappelle romane, ma a questo punto con Giovanni Gualberto Magni entriamo nel vivo del teatro in musica. Diciamo che la strada è spianata perché viene collocato intorno al 1604 e quindi siamo sui 12-13 anni, quindi la castrazione è appena arrivata, penso, per Giovanni Gualberto Magni, nella Camerata Fiorentina di Giovanni De Bardi, un diciamo ensemble di individui che potevano essere poeti, musicisti, scienziati, i quali volevano dar vita a un nuovo modo di far musica, di fare teatro, sulla scorta di quello che era stato lo studio della musica degli antichi greci. La musica doveva essere prima favella, poi ritmo, poi suono. Questo lo dice Giulio Caccini nella prefazione alle Nuove Musiche. Giovanni Gualberto Magni è una figura molto interessante perché viene a prender parte nel 1607 all'Orfeo di Claudio Monteverdi, quindi siamo proprio agli albori del melodramma. Questo avviene a Mantova. Significa che i Medici di Firenze lo cedono ai Gonzaga di Mantova, appunto. Però ci immagineremmo forse che questo ragazzo sui 17 anni circa, che tra l'altro abile anche nel giocare, nel suonare la lira, la cetra per intenderci, interpreti Orfeo. E invece questo non avviene, perché Orfeo invece è Francesco Rasi, che era un tenore, e viene scelto invece per altri due personaggi, dei quali uno allegorico, la musica, e uno invece, non dico in carne ed ossa perché si tratta di una divinità, comunque è una donna, è la regina degli inferi, è Proserpina. Ci sono delle documentazioni che riferiscono come l'interpretazione della musica per Giovanni Gualberto Magli sia stata abbastanza immediata. D'altra parte, lui doveva semplicemente, diciamo, dar vita a qualcosa che vita l'aveva già, quindi non doveva mettere null'altro che la propria abilità vocale. Un po' più difficile invece penetrare nelle vesti e nel corpo di Proserpina, ma non dobbiamo pensare al sesso, perché i castrati erano abilissimi nell'interpretare sia parti femminili che parti maschili. È più un discorso di carattere emotivo legato all'età del ragazzo. Proserpina, nell'Orfeo di Monteverdi, è una donna che supplica, che palpita, che convince Plutone ad aiutare Orfeo a ricongiungersi ad Euridice. E per un ragazzo di 17-18 anni questo non è, diciamo, proprio così intuitivo e semplicissimo a realizzarsi. Nell'interpretare oggi le parti scritte per Giovanni Gualberto Magli, naturalmente ci si pongono alcuni quesiti, alcuni problemi. Che voce aveva? Possiamo intuire che avesse una vocalità di tipo di soprano secondo, se parliamo della polifonia antica, appunto. Se invece vogliamo riferirci a dei termini oggi utilizzati, lo potremmo definire un mezzo soprano, proprio per la tessitura centrale, il quale però deve prestare grande attenzione naturalmente all'utilizzo della parola.
Firmato Giorgio Apollonia.
Thank you. Thank you.